Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Proprio scemo, no, no, ormai.
Sarai intelligente tu, raccomandato di merda.
No, ma
cosa là? È meglio un pazzo sano che un raccomandato di merda, questo ricordatelo.
Ma come ti permetti? Ma io ti querelo! Ma ti querelo!
Come hai fatto arrivare fin là tu? Come hai fatto arrivare
esatto,
là?
Esatto, bravo, tutti, sì, diciamolo.
Tu come hai fatto? Giornali... Ma tu, ma che te...
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Che sorpresa! Brutta sorpresa, almeno per me. Il risultato delle elezioni in Francia, ha vinto la grande ammucchiata, la grande accozzaglia, l'alleanza del disonore. Hanno vinto e hanno fatto il disastro, assaltati i negozi, eccetera. Quello è il popolo della sinistra. Ha goduto il signor Mélenchon, il leader dell'estrema sinistra, signor Mélenchon.
Cette fois c'était la dernière.
Mi meraviglio, lo confesso, che gli islamici, questi signorini africani di colore, non abbiano ancora formato un loro partito.
Attenzione, come si dice ladro?
Pickpocket
in the trin
di colore.
Ciao ragazzi, vi saluto da Toronto, Canada. E guarda, io studio italiano da 4 anni ormai e durante le lezioni online la mia insegnante mi chiede sempre: Chris, perché tu parli come un grezzone da Roma? Dobbiamo pulire il tuo vocabolario. Io rispondo sempre: signora, che ti devo dire? Io ascolto la zanzara quasi ogni giorno. Se io sono un grezzone, così sia. Me ne sbatto i coglioni.
Mortacci tu e de quando cambi, mortacci tu e de quel cornuto di Parenzo.
Che bravi insegnanti siete.
Allora ragazzi, mi spiegate il motivo per cui una borseggiatrice, che sia rom, che sia non rom, ma pur sempre una borseggiatrice resta? Mi spiegate i motivi per cui tale borseggiatrice, se incinta, non può finire in galera? Datemi un motivo, perché una borseggiatrice non può finire in galera? Se deve finire in galera, semplicemente perché è incinta. Me lo dovete spiegare, una borseggiatrice, magari seriale, perché finiscono in galera solamente le borseggiatrici seriali, quelli che hanno commesso tot reati, perché non possono finire in galera? Evidentemente, se possono finire in galera, magari è un incentivo perché non rubino. Eppure chi propone questa cosa viene tacciato di razzismo, viene tacciato di severità, viene tacciato da non so di che cosa. Ottima questa proposta, ottima! Mi pare invece una follia, ovviamente voglio sentire voi poi, mi pare invece una follia il fatto di distinguere tra reati, tra furti commessi nelle vicinanze di una stazione, in tram o in autobus, piuttosto che un furto per esempio in un bar. Se uno te frega il portafoglio in un bar, proposta sempre della Lega ovviamente, è una cosa un po' diversa rispetto se uno cioè non può essere diverso, è esattamente la stessa cosa. Se uno ti fotte il portafoglio in un bar o te lo fotte vicino a una stazione della metro o dentro un vagone della metro, è esattamente la stessa cosa. Non si capisce perché ci dovrebbe essere l'aggravante. Vabbè.
Mamma mia.
Andiamo avanti. Voglio difendere. Fermi. Voglio difendere a spada tratta un consigliere comunale di Torino, Viale, Silvio Viale, amico di questa trasmissione, ginecologo molto famoso, detto anche il dottor Morte, perché pratica moltissimi aborti, il signor Viale, il quale ha preso per il culo Ilaria Salis attraverso Anna Frank. Voi direte: che cazzo c'entra Anna Frank, che è chiaramente un personaggio della seconda guerra mondiale, una brea uccisa in un campo di concentramento, eccetera eccetera, con la vicenda Salis? Ha preso il libro di Anna Frank e ha detto il diario di Farla Frank, prendendo per il culo la Salis. Il diario di Farla Frank, cattivo gusto, antisemitismo, non si fa, Anna Frank non deve essere contaminata, non deve essere toccata. Ma non si può più usare l'ironia, non si può più usare il dileggio, non si può più usare. Ha utilizzato anche Anna Frank. Non è che voleva massacrare Anna Frank, non la voleva prendere per il culo. Non ha posizioni antisemite il dottor Viale. E due. Incredibile. Da Roma, David Parenzo. Buonasera, anzi dal litorale romano, vai. No, aspetta, voglio dire un'altra cosa.
Prego,
ieri sì, ho detto che erano dei pezzi di merda e sono dei pezzi di merda da mandare in galera, anche fossero minorenni, quelli o quello in particolare che hanno buttato quel gatto a Lanusei, uccidendolo naturalmente da un ponte. Hanno lanciato quel gattino da un ponte. E su questo ovviamente sono d'accordo. Qualche imbecille, coglione, testa di cazzo sull'internet, qualche imbecille ha scritto una cosa, che mangiando carne non siamo meno violenti di quel ragazzetto psicopatico.
Ma che cazzata!
Cioè ha accostato, me l'hanno mandato. Ha accostato. Il mangiare carne come faccio io.
Un delirio, un comunista.
Come faccio io alla violenza commessa da un ragazzetto psicopatico.
Ma chi l'ha detta sta minchiata?
Semplicemente perché, secondo questo genio, deleghiamo quella violenza ad altri, al buio di una stalla dietro le mura di un macello. Cioè chi mangia carne sarebbe sostanzialmente un assassino, un criminale come quello che lancia il gattino. Cioè ci sarebbero milioni di assassini in libertà.
Sì, ma chi è che ha detto sta minchiata?
Non lo so, non lo voglio nemmeno dire. Dal litorale romano, David Parenzo. Buonasera.
Comunque, lasciamo stare i deliri di chi accosta un omicidio di un gatto con quella brutalità, col normale uso di carne che si fa seguendo tutte le regole e tradizioni della macellazione.
Che ti devo fare?
Mi interessa molto di più il caso di questa proposta di legge firmata, bisogna dire anche il cognome, da un signore che si chiama Igor di nome e Iezzi di cognome. L'autore, il legislatore, va chiamato così, il legislatore,
perché lui è il legislatore. Che sei diventato? Allora?
Votato dal popolo, votato dal legislatore.
Cioè, bloccate,
uno dice: chi è il legislatore? Calamandrei? No! Chi è il legislatore?
Vabbè, De Nicola?
No! È Igor di nome.
Igor!
Che cosa fa il legislatore? Che cosa fa questo novello Sabino Cassese? Che cosa fa questo Ainis? Che cosa fa questo grandissimo legislatore? Sì. Pensa di mettere l'aggravante per chi ruba in metropolitana.
È una cazzata. Perché piangi?
Piango perché solo come ti è venuto in mente. Cioè, cosa fanno questi? Vedono le notizie di cronaca, sì. Vedono che ultimamente si parla molto di questi che rubano in metropolitana. Dice: sai, sì, cosa cazzo facciamo? Una legge. Oh, che bello, una legge.
Bene, più severe per chi commette furti e scippi nei pressi di stazioni, metro e su bus e convogli.
Rispetto a che cosa? Se uno ruba, cazzo. Non è che se uno ruba in metropolitana
questo, devo dire,
o ruba per strada è diverso. Io però vorrei avere un confronto con questi geni.
Dopo magari te lo chiamo, vediamo.
E chiamalo immediatamente, altrimenti
no, è presto. Cioè,
io voglio capire come viene in mente a il legislatore, cioè il deputato è un legislatore, cioè colui che fa le leggi.
Ma uno non può fare una proposta, poi magari verrà bocciata la proposta, fagli fare una proposta, almeno lavora, no? Almeno lavora.
Ma come ti viene in mente? No, è produzione inutile di carta, e poi stampa di carta, dibattito parlamentare, e va messa iscritta a parlare. Allora
ti devo segnalare una cosa, poi ne parleremo. Ti devo segnalare una cosa, che il professor Orsini è molto arrabbiato. Il professor Orsini è molto molto arrabbiato. Il professor Orsini è molto arrabbiato e sostiene che i politici italiani sono corrotti a Montecitorio e sono corresponsabili del massacro del popolo ucraino. Il professor Orsini sostiene che i politici italiani a Montecitorio Montecitorio e Palazzo Madama
che continuiamo
a dare le armi all'Ucraina, questa è la tesi, no? Questa è la tesi.
Io vorrei sommessamente ricordare
al professore,
a uno dei più famosi professori, ma dal punto di vista proprio internazionale, se tu vai in
America,
dici Orsini, porca troia, quelli
dottore?
Ti dicono
Orsini,
ma stai scherzando?
Allora,
si alzano in piedi. Ora, sommessamente vorrei far notare a questo genio della sociologia internazionale che però a creare i morti in Ucraina non sono i politici italiani, non è Crosetto, non è il ministro Crosetto, si chiama Putin, virgola, porca troia, si chiama Vladimir Vladimirovich Putin. E quando questo signore ha dire che Putin è un criminale, quando ha 5 minuti
già
di
detto,
tempo,
ma l'ha detto
questo
già,
professore,
l'ha detto,
quando ha 5
comunque,
minuti
ti faccio
di
ascoltare Orsini,
comunque mia figlia grande mi ha detto che non dice, guarda, io stavo pensando di fare l'università ma non la voglio fare dove non lo voglio fare con il professor Orsini. Dico, figurati amore, c'è il diritto di insegnamento. Io ho detto, amore mio, perché non vuoi fare con Orsini?
Perché?
Orsini dicono che sia benissimo. E mia figlia mi ha detto, no, non voglio fare con Orsini, sceglierà un altro corso di laurea, non vuole Orsini. Mi ha detto, io ho detto, amore, ma non è possibile che tu faccia così, tesoro mio.
Fammi sentire Orsini.
I politici che siedono a Montecitorio e a Palazzo Madama sono tra i principali corresponsabili del massacro del popolo ucraino.
Sì, è giusto.
Che
è giusto secondo me. Come ma quando sai quando si dice a quelli sì, è giusto, hai ragione.
Dice che la NATO usa i bambini ucraini come carne da macello, una grande vergogna.
Vero,
senti,
Stoltenberg sono schifosi, sì, è vero, tutto vero.
Sì. Quindi le politiche della NATO sono un fallimento totale, la NATO sta utilizzando i bambini ucraini come carne da macello per far avanzare la NATO ai confini dell'Ucraina e questa è una grande vergogna.
Ma porca troia, professore, la NATO avanza perché i paesi confinanti con la Russia hanno paura della Russia, porca troia. Non è rivolto a te, è un'imprecazione, porca troia.
Allora,
professore,
secondo te,
anche
la
se
regoli, secondo te
che ancora non mi è arrivata
La querela.
La querela di Orsini.
Allora, la signora Raffaella Regoli è dalla parte di Borghi. Perché in Italia c'è l'obbligo vaccinale e in altri 15 paesi no? Ma perché la Regoli non si può schierare a fianco del senatore Borghi?
Non si può schierare. Non mi stupisce.
Ben 15 paesi dell'Unione, tra cui Germania, Irlanda, sono 15 paesi, non hanno l'obbligatorietà vaccinale. Allora perché in Italia sì?
Polli. La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o zappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Parenzo, visto che ti piace così tanto la democrazia americana, perché non te ne vai a stare lì? Almeno abbiamo una merda in meno in Italia.
Sono una vergogna i 30 km orari, Crux, una vergogna! A Bologna la gente ti sorpassa in bicicletta, sti comunisti!
Ma Enzo, non avrò mai pace fino a quando tu non andrai a pulire i cessi di Gioventù Nazionale della Meloni!
Allora, Davide, la notizia è questa: Enzo Spadalino contro Mbappé, contro la Francia. Trema l'Eliseo contro gli intellettualoidi dei miei stivali, contro i professoroni, contro i calciatori.
Vai,
in Francia, vi ricordate? Intellettualoidi dei miei stivali di sinistra, professoroni, scienziati, adesso si mettono anche i calciatori. Avete visto quell'antipatico, quello strafottente di Mbappé in conferenza stampa prima delle elezioni? Invitava apertamente a boicottare la Le Pen e a votare per la sinistra. Io direi al signor Mbappé di pensare a fare il calciatore. Perché non dedica un po' del suo patrimonio, lui che è arcimiliardario, quel signorino di colore? Colore! Dico di colore! Perché non posso dire altrimenti!
Signor Spadalino,
sai che cosa è strano? Ci sono degli psicologi, adesso ho capito, bisogna volergli bene, non si può più attaccare. Sono degli psicologi del linguaggio, ti dico questo, poi vado e ti ringrazio. Ci sono degli psicologi del linguaggio che si occupano proprio di aiutare persone che magari fin dall'infanzia hanno questo problema di parlare così. Esatto, perché sei un coglione. Però quelli che parlano così hanno dei problemi di linguaggio. Ci sono degli psicologi molto bravi che potrebbero aiutare questo.
Ma ti faccio sentire la cosa più forte. Ti faccio sentire la cosa più forte, però.
Sei concorde con me che c'è
un problema? Ma non lo so, ognuno ha un modo di dire, uno che usa anche qualche piccolo suo difetto e si fa forza dei suoi piccoli difetti
No, ha un problema con gli a capo.
Vabbè, comunque,
e infatti, quando deve andare a capo batte. Hai notato che le due cose vanno
insieme? Senti questa cosa interessante. Ha dei dubbi sul fatto che il missile sull'ospedale sia russo.
Israeliano magari.
È andato a finire un missile su un ospedale pediatrico a Kiev. Bambini morti, per carità. Io mi rifiuto! Mi rifiuto di credere che sia opera di Putin! Che interesse, ditemi voi, avrebbe avuto Putin a fare questo massacro? Solo da perdere avrebbe avuto. E allora io penso che sia qualche missile di breve durata come tempo che sia partito dall'Ucraina.
Signor Spadalino, caro Parenzo, signor Spadalino pensa che sia un missile ucraino, chiaro? Missile ucraino.
Sì, ma può chiedere quello, può pensare quello che vuole. Poveretto, è un paranoico, è un pazzo.
Allora, ti faccio sentire un litigio dell'altro giorno tra Sansonetti e Cicalone, perché l'argomento Cicalone deve essere sempre presente.
Vabbè, la Mediaset, ovviamente.
Ovvio, sa va a Sandir, vai.
Ma perché si litiga così?
Vai, Sansonetti Cicalone, Sansonetti Cicalone.
A me piace, sono delle persone intimidite, affrontate, anche picchiate. Non ho visto nessun furto evitato. Fatemi vedere.
Cicalone, fammi sentire Cicalone.
No,
Cicalone.
Mi manca un pezzo.
E qual è il pezzo che manca?
Non c'è nessun pestaggio. Il pestaggio vuol dire chiudere un pugno e darlo sulla
testa. Ognuno lo interpreta come vuole.
Io non, colonna della metro.
Io, siccome non faccio il pugile,
non era una ragazza. Ma questa è mistificazione.
Noi non abbiamo visto questo.
Ragazza contro una capito,
ma interverrà la magistratura.
Voi non siete la magistratura, voi avete già sentenziato come la magistratura.
È la notizia del reato. È la notizia del reato. Spero che la magistratura
Non siete magistrati.
Uno per volta. Poi gli rispondete.
Se la magistratura
non occupare. Tu sei uno sbirro, Cicalone.
Ma non c'entra lo sbirro.
Noi non siamo magistrati, ma tu non sei.
Ma no, ma tu mistifichi, perché allora Brumotto.
No, scusami. Noi non siamo magistrati e non giudichiamo.
Incredibile. tu non sei un magistrato, tu non sei uno sbirro. Ragazzi, cioè, il lavoro che fa Cicalone all'interno del, lo ripeto per
non
la 150esima volta,
lui fa,
volta.
I soldi,
lui fa il suo lavoro
strada,
e anche i soldi, certo, fa anche i soldi. E allora qual è il punto? Facendo i soldi presidia quello che lo Stato non riesce a presidiare.
Ecco, per fare questo c'è lo Stato che ha la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, l'esercito,
Kevin
persone
da Milano.
Pagate per tutelare l'ordine
Kevin
pubblico, non, per tute- non Cicalone.
Cruciani, ti volevo chiedere, ma questa è la radio della Convindustria oppure la radio dell'esercito di Silvio Berlusconi? Fammi capire. Ma che cazzo c'è da festeggiare? Ti sei, ti sei trasformato in una teenager americana e non fa altro che donare tutto il tempo Silvio Berlusconi. Ma se io ti volevo tranquillizzare, che intanto il gettone te lo danno lo stesso a me.
Hai finito? Questa ragione.
Hai finito?
Te lo danno lo stesso a te, a quell'altro coglione di Porro.
Hai
e a quello che
no?
ti mette a fare le dirette, quello che si è fatto trapiantare quella schifezza umana sulla testa. Come che si chiama? Belli capelli. Siete le sette nuove esercito, siete il nuovo esercito.
Hai finito?
Silvio Berlusconi,
hai finito?
Amico mio.
Hai
ti
finito?
Dovresti vergognare.
Hai finito?
Dovresti vergognare.
Io
non
voglio
l'aeroporto
sì, sera. Benissimo, io voglio l'aeroporto,
guarda,
Silvio,
guarda,
Berlusconi.
Da siciliano,
chiaro?
Il solo pensiero di attraversare Palermo da
parte
Falcone
che una famiglia siciliana
a
parte sì, ho capito, a parte che una famiglia siciliana che mette il nome Kevin al figlio, siamo impazziti completamente. Cioè uno che si chiama Kevin, dovresti chiedere i danni a tua madre e tuo padre.
Che sono
cioè tu dovresti chiedere i danni a tuo padre e tua madre, dovresti chiedere i danni perché ti hanno chiamato Kevin, una cosa
no,
terribile.
I danni li
dovresti chiedere
per le stronzate che mi fai ascoltare tutti i giorni, che sei un lecchino numero uno.
È
veramente
finito con questa cosa del lecchino di Berlusconi. 100 aeroporti, la mia risposta è 100 aeroporti intestati a Berlusconi.
Secondo me tu stai utilizzando questo tema perché Macron te l'ha messo in culo domenica scorsa.
Che c'entra Macron?
E non fai altro che festeggiare una cosa e cosa, un aeroporto intitolato a un pregiudicato.
Benissimo, no, pregiudicato, condannato, che altro che pregiudicato, sì, anche pregiudicato, certo, ma ormai è morto, dunque non è più pregiudicato. Fabio da Firenze, vai Fabio, dimmi.
Due cose, allora la prima non è che se Berlusconi ha dato 10 miliardi di posti di lavoro in tutta Italia, allora...
No, assolutamente, allora, non c'è un obbligo di fare un aeroporto, non c'è dubbio, non c'è un obbligo,
no,
dunque...
Però... È un condannato!
È arrivato lui a dire è un condannato!
Ma questo è un dato di fatto.
E Caravaggio! Ma vaffanculo! E allora che c'era? Sempre condannato, è sempre quello che è. Dai, fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800240024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Ma non rompete il cazzo a Cicalone, che dentro sta città è l'unico che è riuscito a dare un minimo di importanza a sti problemi.
Combatti Cicalone!
Giuseppe, ma te le immagini la faccia dei comunisti quando avranno la carta d'imbarco in tasca o sullo smartphone e ogni volta che l'apriranno uscirà scritto aeroporto di partenza Silvio Berlusconi? Ce l'avranno sempre in tasca. Godo!
La coglionaggine di Cruciani è pari solo alla puzza dei suoi capelli. Ciao Crucio, lavati.
Ultima chiamata dell'aeroporto di Barajas a Silvio Berlusconi Internacional Aeroport.
Ne abbiamo tante altre. Ultima chiamata dall'aeroporto di Barajas, che è l'aeroporto di Madrid, l'aeroporto di Madrid, per il Silvio Berlusconi Airport. Per il Silvio Berlusconi Airport. Sai qual è l'assurdo dell'Italia, caro David? La follia italiana, sì. La follia italiana. Una cosa che ho letto questa mattina su un quotidiano che ha come titolo che si chiama Libero, sai, quello con il cavallo alato, no? Quello con il cavallo, il quotidiano Libero, lo conosci?
Devo essere, devo essere sincero, ti devo confessare una
non
cosa.
Compri Libero, non compri Libero.
No, non compri Libero. Se lo compro, metto il Sole 24 Ore fuori, il Corriere, sì. Repubblica, e dentro, sì. Dentro,
cioè,
coperto.
Ti vergogni di mostrarlo? Ti vergogni di mostrarlo?
Più che Libero, più la verità. Se devo essere, se mi chiedi, se devo essere proprio sincero, senza nulla senza, tanto siamo tra di noi, senza nulla togliere, se devo essere sincero, e anzi ti dico di più, sì. Quando in edicola io vado tutti i giorni, compro il cartaceo, ovviamente, sì. Compro tutti i giorni il giornale cartaceo,
sì, vabbè,
Corriere,
vecchio,
Corriere allora? Repubblica, Il Foglio, sì. Corriere, Repubblica, Il Foglio e Il Sole 24 Ore, questi sono i giornali del mattino, vabbè. Che mi porto in spiaggia,
pensa che rottura dei coglioni,
Corriere, Il Foglio,
pensa che rottura dei coglioni, tutta la messa cantata, uguale, leggi una è come se leggessi tutti.
Corriere, Il Foglio, Repubblica,
Il Sole 24 Ore, Sava Sandir.
Questi sono i giornali che si devono leggere per capire che, come gira il mondo, eccetera, eccetera. Dopodiché, spesso quando all'edicola, quindi anzi, arrivo, c'è un signore. Secondo me anche un po' fascistello, perché sei sempre con la camicia nera.
Che cazzo fai? Hai fatto?
Vabbè, ogni volta arriva, io dico: mi dà la Repubblica.
Vabbè, allora,
e lui, con voce stentoria, dice: la verità. Io guardo, dico: ma sta scherzando? E lui, con disprezzo, guardandomi, la verità.
Io ti ho detto di Libero, non della verità, però. Ti ho detto io. Cioè, perché non compri Libero la mattina? Questo mi domando.
Facciamo sentire opinioni diverse. Facciamo così. Io ti prometto che compro Libero se il suo autorevolissimo editore si presenta alla Camera per 5 minuti nel suo posto di lavoro. Se l'editore di quel giornale
potrebbe essere un buon deal.
Io ti prometto che compro
Libero.
Una volta
se raggiunge il 20%
Libero.
Di facciamo questo accordo. Se raggiunge il 20% di presenze per un anno consecutivo, ogni giorno comprerai Libero.
Ma lui deve andare. Ma che cazzo è? Lui, io posso scegliere se comprare o non comprare il suo giornale. Lui avrebbe l'obbligo di andare nel suo posto di lavoro.
Infatti, è un deal, è un accordo. Se raggiunge il 20% di presenze in Parlamento, il dottor Angelucci, stimatissimo dottor Angelucci, con cui ho fatto un viaggio in treno. Stimatissimo, molto simpatico.
Ma perché lo chiamano l'ex barelliere?
Comunque, la notizia era questa.
Perché Dago Spia lo chiama l'ex barelliere?
Ma perché l'ascesa sociale ti fa schifo? Le persone che nascono dal basso e diventano milionari ti fanno schifo?
Però lo chiederò la prossima volta al nostro amico Capezzone. Come mai gli amici di Dago Spia lo chiamano l'ex barelliere?
Ma chi se ne frega? Dai, adesso non è che dobbiamo parlare ogni volta. Comunque, la notizia è questa. Ed è l'Italia. Allora, ti ricordi la Sapienza quando sei stato accolto così con abbracci e baci da questi signori filo
Libero, devo dire che Libero fece un servizio straordinario, bellissimo, titolo, bravi.
Uno di quei
su Israele hanno una posizione molto efficace e molto netta.
Uno di quei ragazzi, uno studente di economia, non quelli che ti diedero, diciamo, l'assalto alla Sapienza, altri di questi gruppuscoli universitari, uno studente di economia, un libico in Italia da 5 anni, militante di un'associazione che si chiama Unione Democratica Arabo-Palestinese, era stato arrestato per essere salito su un'automobile della polizia. Cioè, questo si era messo sopra l'automobile della polizia con un megafono. Sai com'è finita? Che per un giudice il fatto non sussiste perché pare, ancora bisogna aspettare le motivazioni, che la macchina non sia stata danneggiata. Cioè, tu puoi salire impunemente sopra la macchina di una polizia con un megafono e non ti succede un cazzo. Se hai il culo di non scalfire, di non toccare, di non sverniciare la macchina della polizia, tu puoi metterti sopra la macchina della polizia e fare un comizio.
È uno sfregio. In America non sarebbe possibile.
Ma in America ti abbattevano.
In America non sarebbe possibile. Ma infatti su questo sono d'accordo. Vai, abbattere nessuno. Su questo sono d'accordo con te, però non si possono sfregiare le nostre istituzioni. Su questo ti voglio seguire perché le istituzioni
se tu sali se non hai procurato un danno, adesso non so, non riesco a capire i motivi della soluzione.
Se tu salis sulla macchina della polizia,
solo per questo devi essere condannato, comunque devi prendere una sanzione.
Sono d'accordo con te.
Allora, c'è un signore che è Marco da Bergamo, che mi segnalano essere Marco Redolfi, cioè l'organizzatore della campagna campagna contro l'aeroporto Berlusconi dei giovani democratici della
però
Lombardia.
Però prima di questo fammi ricordare una cosa, perché mi ha telefonato un importante amministratore delegato di un'importante azienda poco fa, che mi ha fatto notare una serie di cose su questa trasmissione che non ti ripeterò. Dimmi. Lui l'ascolta sempre, però ne prova un certo ribrezzo. Beh, ormai però l'ascolta. Allora... però Iezzi è lo stesso boxer che diede, che aggredì il deputato dei 5 Stelle.
E lui dice di no, tentò di colpire,
Quindi diciamo, questo che fa questa legge per mettere un aggravante su chi ruba,
inasprire le pene per chi ruba vicino alle metro,
è lo stesso signore che aggredì fisicamente il deputato dei 5 Stelle. E con questo restituisco la linea a voi Roma.
Allora, vado a voi Milano al massimo. Marco da Bergamo. Allora Marco, allora dimmi, a quanto è arrivata questa petizione? A quanto è arrivata innanzitutto, signore amico?
Ma siamo a 112.000, siamo tanti.
La gente non ha un cazzo da fare e sigla la petizione, legge questa petizione,
guarda,
in cui c'è l'elenco delle...
la petizione è una delle, ho fatto anch'io in gioventù, firmare la petizione è una di quelle cose che non ti costa tempo, non ti costa fatica,
vero,
però
verissimo,
ti fa sentire sempre tanto bene. Firma l'appello dei professori democratici, via, giù con la... firma l'appello per fermare la Palestina, via, firma l'appello.
Ora, qual è...
firma l'appello per fermare la guerra in Ucraina, via, firma.
Scusami
l'appello.
Marco, perché siete così indignati dal fatto che Berlusconi possa avere una scritta all'aeroporto di Malpensa? Qual è la vostra indignazione?
Credo che sia stato ribadito bene anche da Lorenzo ieri, ossia è un tema divisivo, cioè non è una figura che rappresenta, credo, gli italiani.
Ma almeno ditela tutta, non fate tic e toc, non è diviso, ditela tutta, non siate codardi, ditela alla ricca.
Ma dovremmo dire tutto il fatto che non è divisivo.
Alla ricca, sai quando ricca andava là e diceva lo stalliere Mangano che cos'era? Un giocatore di tennis e un giocatore di ping pong.
Ma credo che oggettivamente siano anche altri temi, ad esempio potevano essere fatte anche altre proposte, cioè abbiamo qua una condanna,
ma siete troppo siete democristiani, dovete dire aveva lo stalliere Mangano dentro Arcore, allora sì che se avete due coglioni, non dire no,
questo,
è condannato, dai, su.
Lo dicono i giornali, noi cerchiamo di stare sui fatti oggettivi.
Ma quali sarebbero i fatti oggettivi? Se dite che è divisivo,
abbiamo
tutti
una condanna,
sono divisivi.
Credo che rappresenti comunque la Lombardia e le bellezze.
Caravaggio era un assassino. Ha fatto anche tra altre cose straordinarie. Era anche un assassino.
Un altro esempio che sicuramente hanno fatto cose straordinarie, come Falcone e Borsellino. Cioè, giustamente abbiamo un'intitolazione a Berlusconi e un'intitolazione a Falcone e Borsellino. Sono due figure uguali per tu, no?
Sono uguali. Ognuno sono delle eccellenze in due campi diversi.
Mi posso permettere di suggerire che sarebbe molto interessante sentire l'opinione di Ricca, Piero Ricca, sull'aeroporto. Cosa intende fare?
Ricca, da quando abbiamo fatto quella telefonata, non vuole più parlare con noi. Signor Piero Ricca, comunque la telefonatina al volo si potrebbe pure fare. Comunque, amici, non c'avete coglione. Hai detto iscrizione alla P2, allora è stata iscritta alla P2. Dunque qual è il problema?
Che quello che è la storia della P2 non è sicuramente il massimo.
Uno che è iscritto alla P2 non può essere, poi ha fatto tante altre cose.
Attanasio invece poteva essere una proposta molto valida.
Ma cazzo,
no?
E con tutto il rispetto, Attanasio, che è stato uno straordinario signore,
benissimo,
ambasciatore. Cioè, ma che c'entra?
No,
non lo conosce nessuno, con tutto il rispetto, no? Non lo conosce nessuno.
L'aeroporto è un modo per far conoscere la sua storia e il suo lavoro.
L'altro giorno
dobbiamo pensare a un modo più aperto. L'altro
Da morto vi fa schiattare le budella, questa è la cosa che mi fa godere. L'altro giorno devo dire la verità, che c'è il direttore dell'ENAC che mi ha fatto un po' ridere, che è l'ente dell'aviazione civile, il quale ha detto: beh, divisivo Berlusconi, in fin dei conti anche Wojtyla è un personaggio divisivo, c'è chi non ama Wojtyla. Beh, devo dire che è un po', forse è una difesa eccessiva,
mi sembra un paragone, un accostamento.
Chi odia la Chiesa, c'è chi odia il Papa, e dunque è divisivo pure lui. Se vai a vedere la stessa cosa, Papa Wojtyla.
Io che ad esempio, ti posso dire, come tu sai,
appartiene
sono di un'altra
azienda. Non ti offendi
Non mi offendo in alcun modo atterrare nell'aeroporto dedicato a Giovanni Paolo II.
Che aeroporto è? Che aeroporto è? Manco lo
Giovanni Paolo II?
Dov'è? Non lo sai. Anch'io ho fatto fatica. Bari, non lo sa nessuno, infatti. Fermi.
La Zanzara.
trova le differenze, tutti e due giornalisti, tutti e due conduttori televisivi, uno che se fa le vacanze da Burino, anzi un mezzi facottari, l'altro che se fa il giro del mondo in business class. Porro è sempre un gran signore, apparenzo se un poveraccio.
Gentlemen, this is your captain speaking. We are now beginning our descent into Silvio Berlusconi Airport in Milan. Please fasten your seatbelts and return your tray tables and seat backs to their upright positions. The weather in Milan is clear with a temperature of 24 degrees Celsius. Thank you for flying with us, and we wish you a pleasant stay.
Ragazzi, ne stanno arrivando tantissimi di questi messaggi.
Perché mi scrive in questo momento, guarda, sì, il dottor Fabio Boscacci
ancora,
dice non dire ancora il nome. Vabbè, non seguivo la trasmissione da qualche giorno, essendo sì al mare, mi rilasso in riva al mare. Mi collego convinto sì ci fosse un qualche approfondimento del professor sì Tamburini o del dottor Barisoni. Sì. E invece ti ritrovo qui con Cruciani, l'ostetrica dei mostri. Mi piace molto il termine l'ostetrica dei mostri, cioè ti considera l'ostetrica, colui il quale tira fuori i mostri dalle caverne più retrive. L'ostetrica dei mostri.
Allora, mi sono scordato anche quello che stavo dicendo, scusami, ti stavo dicendo una cosa a proposito, non mi ricordo di che cosa, forse degli aeroporti o forse di altro, eccetera. Ognuno ha qualcosa da farsi rimproverare. Giustamente un senatore della Repubblica che mi sta scrivendo mi ricorda che anche Catullo, aeroporto di Verona, ha qualcosa da farsi rimproverare. O quello persino Catullo, Galileo, però, o persino l'aeroporto Galileo,
Galileo
di Pisa.
Che cosa c'ha da farsi rimproverare? Che l'hanno pure processato.
Ah,
in genere,
con la giustizia pure lui. Ma insomma, ragazzi, ma di che parliamo? Perché Berlusconi?
Mandatemi
il grillino palermitano. Voglio il messaggio del grillino palermitano, che mi sembra definitivo. Certo, il grillino palermitano sappiamo che è un nostro personaggio, un nostro grandissimo ascoltatore, ex interventista, perché ormai non so perché non interviene più, perché è anche un NCC, dunque forse teme di essere riconosciuto, ed è anche leggermente anti-gay, ma proprio leggermente anti-gay il grillino, Vai regia con grillino, vai.
Comunque, tralasciando il fatto che Berlusconi è condannato, pregiudicato, che volete, io sono d'accordo a intestargli l'aeroporto, perché in quest'epoca di frocianza, in quest'epoca di rotti in culo, in quest'epoca di gay pride autorizzati da centrodestra e centrosinistra nelle città italiane, che l'ultimo gay pride che hanno fatto a Palermo 2 settimane fa veniva il rovescio, schifo, lanzo, io sono d'accordo in quanto Berlusconi, grandissima estimatore lo sicchio, lo baccalaro, lo fossettone, quindi è giusto in questa epoca frocia intestare l'aeroporto a Berlusconi, perché è un grande amatore dello sicchio, un grande estimatore della figa, quindi solo per questo vai Silvio Berlusca, intestiamoci l'aeroporto, non ce la cata la minchia, che tutte le italiane, tutte pregiudicate, ognuno di noi gli scheletri nella immagine l'abbiamo tutti, quindi non ce la cata cazzo, vai Berlusconi, amatore della figa, grande Silvio, intestiamoci mai pensa.
Diciamo che l'intento.
Pensa cosa aveva raccattato il grillismo della prima maniera. Cioè uno che adesso fa pure l'elogio del Berlusconi seduttore.
Ma sì, ma certo, non è il motivo per cui l'ha proposto Salvini.
Pensa a chi avevano. No, ma dico, pensa a chi avevano raccattato sul Movimento 5 Stelle.
Allora, Jonathan da Prato, non credo che sia Jonathan il nostro amico.
Sarebbe come fare a Pescara all'aeroporto Rocco
Siffredi. Chi è Targetti?
Ho subito in silenzio bravo, mesi di denigrazione sulla mia persona, bravo, e sulla mia città. Oggi sono andato in questura a fare denuncia di diffamazione aggravata nei confronti, bravo, di quest'individuo che sta lordando da mesi la mia città e il mio nome.
Ma bravo, che è un grandissimo, Jacopo, Jonathan. Esatto. No, Jonathan, è un grandissimo, bravo, immenso. Ma tu vendi le divise italiane, che cazzo vuoi?
Oggi mi hanno annullato un invito di un importante imprenditore di Prato in una casa meravigliosa di Capalbio, perché hanno chiamato mia moglie e detto: Camilla, tuo marito è impazzito. È andata alla Zanzara, Provannacci, anti-gay.
C'è una confusione, esatto, bravo. Sì,
molta confusione. No, allora io vorrei. Io vorrei a questo punto annunciare Urbitorb una denuncia per diffamazione a questo che sedicente Jonathan da Prato, che nessuno conosce.
No, Jonathan da Prato l'ho conosciuto, è venuto qua in studio l'altro giorno, un grandissimo, è diventato un editorialista di punta di questa tradizione.
Jonathan Targetti, esponente credo di Più Europa. Di che cosa sei adesso? Più Europa o Calenda?
Radicale, sì, ma sì, va, radicale, radicale, riformista, liberale, atlantista.
I riformisti sono morti, amico mio, cioè sono morti, non
pericolo. Questo non c'è dubbio. Il signore si presenti con il suo vero nome, perché in questa maniera getta discredito nei confronti della mia figura, ma soprattutto si presenti di un altro paese, perché non è di Prato, che sta lordando la nostra città, facendoci fare una figuraccia pessima.
Ma
una
figuraccia, c'è un gigante, Jonathan. È un gigante. Mo te lo chiamo, ma hai rotto il cazzo. Mo te lo chiamo. Chiamiamo Jonathan, diglielo in faccia allora. Ma diglielo in faccia, non ridendo, diglielo. Stai lordando la mia città.
Ma cosa ridendo? Ma
stai lordando la mia città. È un gigante, Jonathan. Jonathan è un gigante.
Prato è una città che non ama
aspetta,
Prato è una città.
Ma figurati, non ama Mannacci. Cioè, hanno riempito di voti.
Città democratica, libertaria, liberale. No,
assolutamente.
Jonathan, scusa, stai lavorando, lo so, sei un imprenditore importante.
Ma stai lavorando.
Un imprenditore importante, questa è la zanzara.
A cagare, vai.
Scusami, esatto. Jonathan, ci sei?
Oh. Sì, dimmi.
Scusami, c'è Jonathan da Prato, che è un tuo, diciamo, omonimo.
Jonathan Targetti, specifichiamo.
Sì,
Jonathan
Targetti che dice che stai lordando il nome della città di Prato con questi interventi della zanzara. Mi sembra che hai detto questo, Jonathan. Sto parlando di Targetti.
Assolutamente. La smetta di chiamarsi Jonathan da Prato, per cortesia.
Ma perché?
Dalla mattina alla sera ricevo...
Sono nato in piazza di Dopo, come mi devo chiamare? Non ho capito.
Ha ragione.
Non hai neanche un accento prettamente pratese.
Te smetti di portare Parenzo a casa e ti ha preso meno voti tra un po' dell'ultimo. Ma te ti ha preso lo 0% alle elezioni.
I miei avvocati stanno registrando tutto, la diffamazione si aggrava ulteriormente.
Ma quale diffamazione?
Via quell'azienda ridicola che sicuramente avrai. Per cortesia, presentati con un cognome, perché se tu ti presenti come Giovanna Prato mi fai
diffamazione. Ma qual è la contestazione? Non ho capito, che è di destra, che vota Mannacci, qual è la contestazione?
Rappresenta la Prato becera, la Prato ignorante, la Prato razzista. Quindi la nostra città
ma
è una città
dove? Ma che
aperta,
sei?
Una
Jonathan,
città...
risponditi per favore, dai, risponditi, dai, ti prego.
Ma che gli vuoi rispondere? Gli ho bello risposto, si porta Parenzo a casa a fare le presentazioni e poi purtroppo i risultati si sono visti alle elezioni. A me mi dispiace.
Le elezioni, Davide voleva essere ospite della nostra famiglia, amici, condividere, ho pagato l'accoglienza perché Davide ama essere ospite.
Ma razzista, non ho capito, razzista, dov'è razzista? Scusami, perché è razzista?
No, che sia un razzista schifoso, questo qui non c'è ombra di dubbio. Io ho avuto il piacere di girare la città al fianco di Targetti, non lo chiamerò più Jonathan, e ho visto una città civile dove c'è una grande convivenza, dove i cinesi sono parte integrante di questa grande storia.
Non esageriamo.
Bisogna cercare un codice IATA per l'aeroporto Silvio Berlusconi. Siccome SBA e SBN sono già usati, si potrebbe usare Silvio Berlusconi Airport PGB Porro Giordano del Debbio. Sarebbe questa la dell'aeroporto.
Questa è Prato. Ciao Giorgio, da tutte e due.
La Zanzara.
Oh Crucio, io stragodo perché quattro sciamannati sono andati a rompere le palle sotto casa del dottor Salis. Però sul punto ha ragione Parenzo. Chi si permette di fare una cosa del genere andrebbe preso a bastonate, andrebbe baccato.
Comunque la cosa incredibile è che nessuno dice una parola su uno che sale su una macchina della polizia e commette evidentemente un reato, e a sinistra muti, soprattutto quelli pro palla, ma non solo quelli pro palla, perché i ragazzi che protestano vanno sempre bene e rompono i coglioni a quattro ragazzotti che sono venuti ieri qui a esporre questo gravissimo oltraggio alla famiglia Salis, che è uno striscione. Voi vi siete gloriati per anni degli striscioni. È andato sotto casa dove lui faceva i punti stampa, dove lui parlava continuamente. Qual è l'oltraggio alla famiglia Salis? Io impazzisco. Daniele Capezzone, buonasera.
Buonasera, come andiamo?
Bene, molto bene, molto bene. Anche
come
per
stai,
te,
caro?
Bene, grazie. No, però io c'ho una cosa qua. Io ho una cosa qua perché io seguo il dottor Parenzo con grande attenzione sia quando è qui sia quando è all'Aria che tira e anche sulle sue emissioni social. Allora lunedì dopo le elezioni francesi io ho visto un suo da una località di sofferenza eccetera arrotando molto la L, arrotando molto l'aereo, tu Macron, Emmanuel Macron, era tutta una festa, Macron.
Bronzato con i lettini dietro.
Però, per sua sfortuna, mentre vedevo Parenzo Nautico, Macron, Emmanuel Macron, tutto festeggiava, era tutto lì avvolto nell'asciugamano e festeggiava. Avevo però ancora le immagini del comizio di Mélenchon della sera precedente, in cui c'erano bandieroni palestinesi,
una ferita
bandieroni
vera,
di altri stati medio orientali non identificati, bandieroni di altri stati africani non identificati. Poi c'era sul palco una velata, un altro con la kefia, Mélenchon che diceva il genocidio di Israele, per vedere un tricolore francese sono serviti tre quarti d'ora. Poi sono riandato su Parenzo che festeggiava e la domanda è: ma che cazzo festeggi, scusa? Preciso.
No, poi c'erano bandieroni rossi a schiovere anche, bandieroni rossi.
Ma è la stessa scena di Parenzo che va all'università, no? Lo corcano lì, bravi questi ragazzi, quelli gli menano, bravi questi, che carini questi, come fa la Palombelli, che belli questi giovani, ecco, che belli questi giovani. Avete letto, te verranno a sgozzare prima a te e poi a noi, perché tanto per quelli ebrei cristiani facciamo tutti... Siamo tutti infedeli.
No, e oggi
il tuo eroe Macron con la R
secondo. Macron secondo però.
No, ma io dico a voi vi verranno a sgozzare e voi direte
abbiamo battuto i fascisti, però abbiamo sconfitto i fascisti, però abbiamo sconfitto i fascisti. Scusami, caro Daniele, ma la tua opinione su questa cosa dell'aeroporto SB Berlusconi che sta impazzando negli ultimi giorni?
Domani scriverò sul Libero, esce domani. Un mio commento pacato, riflessivo,
questo va letto
che in esclusiva però posso riassumervi qui, diciamo, nella sua sostanza. Avete rotto i coglioni, ecco, avete rotto i coglioni, capito? Avete rotto i coglioni. Allora, perché c'è tutta sta gente che dice io lascio l'Italia e andate, e andate, volo di sola andata, perché qui io lascio l'Italia e stanno sempre qua a rompere il cazzo, andate, no? Non vi piace l'aeroporto Berlusconi? Andate!
No, è divisivo.
E invece, scusa, ci avete rotto il cazzo per 50 anni con Viale Palmiro Togliatti, Piazza Unione Sovietica, Via Lenin, eccetera. Quello unisce il paese. Invece Berlusconi è divisivo. Avete ai funerali di Berlusconi piangevate. Dice, no, ma noi eravamo avversari leali. Avversari leali. L'avete massacrato in vita, dopo la morte, eccetera.
Un aeroporto, però, amico caro. Ma insomma, dai, amico caro, l'aeroporto Einaudi meriterebbe un aeroporto.
Berlusconi,
no,
la cosa vi rompe, ma è stato più volte presidente
ad Andreotti. Ma tu pensa se a qualcuno
è stato senatore a vita. Andreotti, tesoro,
appunto,
è stato senatore e in un paese civile. Giorgio Napolitano avrebbe nominato Berlusconi senatore a vita anziché aspettare, diciamo, che fosse buttato fuori dal Parlamento italiano con soddisfazione.
Dice Parenzo che non è appropriato perché ha diviso il paese, le fazioni, tutto questo.
Andreotti, nessuno
John Fitzgerald Kennedy non ha diviso il paese, scusa? Non era il candidato
Kennedy
di una parte contro l'altra?
Uno dei pilastri della grande.
Quindi aspetta, no, questa è la famosa cosa. Quando vincete, quando vincete voi o gli amici vostri, allora Yes We Can, La storia siamo noi.
Mi sembra che però Kennedy il fresh sia amato.
Quando vince la destra è l'onda nera, la torsione autoritaria.
Ma
avete la faccia come il cuore, siete pure, vi chiamate democratici, capito?
Ma c'è anche un aeroporto dedicato a Reagan negli Stati Uniti, di che stiamo parlando?
Beh, appunto, e allora non si fanno problemi.
Berlusconi non è Reagan, intanto ha dei processi e delle sentenze passata in giudicato. È molto più divisivo di Reagan e di qualunque altro.
Ma pensa quando in quell'aeroporto
lo vedere, no? Reagan, adesso va bene pure Reagan, lo volevate ammazzare.
Paradossalmente avrebbe molto più senso dedicare l'aeroporto ai fratelli Rosselli, ad esempio. Perché
quando,
non ai fratelli Rosselli?
Pensa quando al gate biscione dell'aeroporto Berlusconi, perché ci sarà il gate biscione, saranno chiamati dal microfono la signorina i passeggeri Davigo e Boccassini, aeroporto Berlusconi, sono pregati di presentarsi al gate biscione per l'ultima chiamata.
Però scusami, tu che hai dei gatti, ti volevo interpellare su una cosa. Qual è secondo te la pena?
Gatti a Capezzone,
due, uno a Roma, uno a Milano.
Due gatti.
Due.
E tanto si è messo anche a vendere i gatti su internet.
No,
che te
no, vedere, oggi c'era un micio spettacolare di un allevamento. Una cosa di... Allora, i mici sono tutti belli. Bisogna prenderli
da Roma, però scusa.
No, stai tranquillo, c'ha un welfare che la metà, spero, cioè, di averlo io da vedere.
Sei una specie di sei feltriano da questo punto di vista, dai molta più importanza ai
tuoi. Ma tu tra mezz'ora passata con Micio e mezz'ora passata con chiunque dei firmatari di questi articoli qua, ma cioè puoi avere qualche dubbio? Ma no, non c'è.
Beh, insomma, io
neanche un attimo di esitazione.
Io preferisco sempre l'essere umano, devo dire la verità.
Meglio
però,
mezz'ora passata col gatto che con Angelucci, ad esempio, se volessimo tornare al tema di cui
la pena
di
guarda,
io dico tra mezz'ora col gatto e mezz'ora col Cairo, dico sempre mezz'ora col Cairo.
Te credo, che tu sì, ma la differenza è che io mi inchino col gatto per accarezzarlo, però non mi metto a 90 come tu ti metti con Cairo.
Ma lui va nel suo
posto di lavoro. Non mi metto a 90 per parlare col gatto.
Va nel suo posto di lavoro, questo è il tema che io ogni tanto provo.
Fai l'inchino al dottor Cairo, fai l'inchino al dottor. Dottor Cairo, sei inchinato.
Sei inchinato, vabbè, l'abbiamo risolto. Scusa, la pena adeguata per chi lancia un gatto dal ponte come in Sardegna?
È lanciare lui, è lanciare, prendere questa persona, con la stessa e lo lanci e vedi come rimbalza, capito?
Cioè adesso tu dici sul serio, cioè, oppure io ho detto la galera in questi casi dovrebbe essere automatica, di sana galera anche per i minorenni. Io
ma stiamo scherzando, ma decorsa subito, ma subito, ma scusa, ma tu come fai a prendere un esserino piccolo, meraviglioso, è l'armonia fatta essere vivente, eccetera, e lo scagli così. Ma qualcuno deve prendere lui e scagliare lui e vedere se rimbalza, capito?
Scusami, di fronte invece a queste proposte leghiste, una è quella di mandare in galera pure le borseggiatrici mamme.
Ti prego,
le borseggiatrici, ma io sono d'accordissimo su questa cosa qua, perché è una paraculata.
La proposta
e l'altra è quella di inasprire le pene per chi ruba in metro piuttosto
che.
Io me lo ricordo sempre che sono radicale. Sì, ma non sto con te. Allora, a me l'idea che uno fa la prova.
Puoi dire qualcosa?
L'idea che per qualunque cosa aggiungi due mesi di carcere non funziona. A me. Questa proposta ha comunque due elementi positivi. La prima è che scatena la crisi isterica di Parenze, quindi di per sé è positiva quando c'è la crisi isterica. La seconda cosa, ma una che usa un bambino come scudo umano, che cazzo di madre è? Che cazzo di madre è? Che cazzo di madre è?
Io su questo sono d'accordo. Se uno,
ma ci voleva
parte...
la proposta di legge di Igor Iezzi,
vabbè, ho capito, ma che perché c'ha...
Guarda, io sull'onorevole Iezzi fossi te eviterei di fare battute, perché quello viene e c'ha un jab destro.
A me invece
notevole.
Sembra una stronzata quella di dare più anni di galera o più di fare delle aggravanti, di mettere delle aggravanti a chi ruba in metro piuttosto che chi ruba al bar. Questa mi sembra.
Peraltro, oggi Roma. Ecco, momento serio, a Roma è stato picchiato dai borseggiatori.
Ah, sì, come no? Uno in mezzo, uno che stava facendo la chemioterapia.
Che stava facendo la chemioterapia. La domanda è tutti quelli della CGIL, tutti quelli contro Cicalone, che hanno detto su questa
Nulla,
cosa?
Niente.
Se sono giù di voce, hanno finiti giga, c'avevano salsa e merengue, c'avevano Pilates, che c'avevano?
Perché viva Cicalone, grazie Daniele, grazie. Adriano da Salerno, vai. Adriano, dimmi.
Sì, ciao, buonasera, mi avete apparecchiato mia opinione. Volevo dire, all'inizio Parenzo si scandalizzava del fatto di questa aggravante, perché in metropolitana non c'entrerebbe niente l'aggravante. Invece no, c'entra, e come, Parenzo, studiasse un pochino di diritto penale. Perché
facciamo anche l'aggravante per strada, poi facciamo l'aggravante al gabinetto, facciamo l'aggravante in ogni luogo.
Scusami,
Adriano, leggo che sei un avvocato, ma se a me rubano il portafoglio in metropolitana o lo rubano al bar, perché quello che ruba in metropolitana deve essere condannato a 6 mesi di più? Me lo devi spiegare?
Questo pure avvocato.
perché ci sono delle aggravanti.
Ma sì, le puoi mettere, te le
quando
puoi inventare.
Ti approfitti,
le puoi,
fammi parlare,
su
porca.
Ogni cosa l'aggravante, la dai, puoi mettere su. Anche
quando
se stai
ti approfitti di circostanze di tempo e di luogo.
Ma certo,
quando ti approfitti di circostanze di tempo e di luogo è previsto un aggravante, perché c'è una minorata difesa di chi viene derubato.
Ma
non è questo il punto, perché
dire?
È una cazzata,
ma anche se incontri una vecchietta al bar e gli rubi il portafoglio, perché devo prendere meno rispetto a uno che ruba una vecchietta in metropolitana?
Questo lo dice il codice penale, non lo dico io.
Ma
comunque,
lo dice il codice penale,
ti puoi inventare
quello che vuoi.
Ascolta,
no, dai.
Ma io dico un'altra cosa, però il problema non è questo, il problema è che basterebbe un minimo di pena, non ci vuole l'aggravante, ci vuole che sia effettiva la pena. Cazzo,
grazie,
prendetene
cazzo,
uno, no?
Grazie al cazzo.
Ebbene facci Calone, perché non prendere mille li identificano? Basta un mese di lavori forzati, uno di questi.
Fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Posso dire che i fasci devono morire tutti? Tu mi hai insegnato che i fasci non esistono. È come se io dicessi che so, i puffi devono morire tutti bolliti nell'acqua. Cioè, nel senso, solo un puffo si può offendere, ma i puffi non esistono.
Ecco l'altra stronzata per giustificare il fatto che questo vuole menare i presunti fascisti. Dice, tu dici che i fascisti non esistono e allora io posso picchiare chi voglio. Un coglione assoluto, un coglione totale, un coglione totale. Adelchi da Brescia, vai Adelchi, dimmi che c'è.
Ciao Giuseppe, due domande velocissime per Parenzo.
Dimmi.
Innanzitutto vorrei sapere se lui da giornalista è cosciente e sa che esiste il codice di procedura penale che permette a qualsiasi cittadino di arrestare in flagranza di reato un delinquente.
E infatti no, Cicalone fa benissimo.
Se uno vede che c'è un reato in corso, ovviamente ha l'obbligo di avvisare le autorità
Cicalone
competenti. Ma non è che può girare, scusami, non è che gira Cicalone, non può girare ad esempio con le manette, cosa che infatti non ha, perché le manette le usa soltanto la polizia,
infatti
cioè c'è una serie di strumenti che sono
infatti non ha le
dotazioni alla polizia. Lei
certo.
Sta ponendo una questione che in realtà nei fatti non esiste, perché Cicalone ne ha fatto una professione dell'andare a caccia di presunti.
Allora io non posso bloccare uno che vedo che sta scippando una ragazza, non lo posso bloccare,
certo,
poi chiamare i carabinieri.
Certo,
basta.
Certo che può, anzi, certo che può.
Perfetto,
ma non
bene,
è solo quello il suo mestiere, non è solo
seconda
quello,
domanda,
lui lo ha fatto diventare un lavoro ed è una milizia non riconosciuta.
Ma
tutto
quale
qua.
Milizia?
Seconda domanda, ma perché a Berlusconi non gli si può dedicare un aeroporto quando a un certo Carlo Giuliani che stava linciando tre carabinieri in macchina gli hanno dedicato un'aula del Senato?
Anche questo si può utilizzare.
Attenzione che Carlo Giuliani è morto perché gli hanno sparato un proiettile. Ora,
mentre linciava tre carabinieri.
Infatti non ho mai fatto l'elogio di Giuliani. Dico semplicemente attenzione, perché quel ragazzo lì è morto perché nella gestione dell'ordine pubblico.
Comunque mi segnalano sempre un senatore della Repubblica, mi segnala che anche l'aeroporto, per esempio, di Brescia Montichiari è intitolato per esempio a D'Annunzio.
Ma
vai al fatto, D'Annunzio non era controverso?
Ma è stato un grande poeta del Novecento italiano.
E Berlusconi
italiano,
è stato un grande imprenditore, se proprio non la vuoi buttare
Berlusconi
sulla politica.
Ha fatto incontrare Bush e Putin dare la mano a Bush e Putin.
Questo
non
mi
è,
sembra...
non è...
Potrei dirti perché non fare l'aeroporto di Torino, ad esempio, non intitolarlo a Palmiro Togliatti, ad esempio.
Ma che
perché
c'entra?
No?
Dai,
perché Togliatti
ma
perché ha lasciato morire degli italiani in Russia, per
benissimo,
esempio.
Ancora con questa vecchia storia.
Samuel Grosseto, vai, Samuel Grosseto.
Beh, amici miei, buonasera. Io devo fare una domanda a Parenzo. A parte che ha detto una grandissima stronzata.
Comunque, Parenzo, ti segnalo una cosa. Aspetta un attimo, ti segnalo una cosa: che dei ragazzi sono venuti qua, mi hanno dato una maglietta con la scritta "Disgraziata trasmissione", dove dietro è riprodotta la mia figura, la mia foto, diciamo la mia caricatura, ma anche la tua. Cioè, potresti denunziarli ovviamente per sfruttamento dell'immagine.
Intanto chiedi il sequestro immediato della maglietta.
Dopo ce l'ho io addosso. Che sequestro devo ordinare?
Ordina, chiama la finanza e ordina il sequestro immediato. Non si può utilizzare la mia immagine, me ne chiedi i diritti e io valuto in base
a seconda dell'introito
contesto,
economico, soprattutto.
Anche in base al contesto, diritti, va bene. Se autorizzare o meno. Fino a quel punto c'è il sequestro immediato della trasmissione in corso e della maglietta.
Samuel, dimmi.
Dicevo, tralasciando che Parenzo dice sempre stronzate, cicalone, milizia organizzata, volevo chiederti, Parenzo, ma tu cosa ne pensi del fatto che io sono qua a lavorare dal 15 di aprile 7 su 7 per 85 giorni e devo lavorare ancora fino alla fine di ottobre? Tutti
abbiamo
i giorni,
tutti
sfruttato.
Io
cosa ne
anni,
dici?
Beh,
allora
abbiamo
fatto
tanto,
tutti,
lo so. Io per
cosa?
Tanti anni ho lavorato 12 mesi all'anno senza mai fermarmi, per tantissimi anni.
Ma non ho capito qual è il punto. Non ho capito qual è il punto, scusami. Cioè, stai lavorando.
Volevo capire. Ho capito, ma secondo te uno può essere sfruttato così dalla
mattina
alla sera, dalle 10 di mattina? Io faccio il cameriere.
Allora,
lavoro in stagione al mare.
Benissimo, sei uno dei pochi.
Per i tuoi diritti, vai sotto casa della Sant'Anché, vai con gli amici della Lega.
La Sant'Anché?
Vai sotto casa con gli amici della Sant'Anché. Ma che stronzate dici? Ma che cosa vuol dire?
Scusami, io non voglio andare sotto casa di nessuno, ma dico, se per la Lega è normale andare sotto casa delle persone e dei politici, io non penso sia normale né delle persone né dei politici.
Sì, ma che
non
c'entra la Sant'Anché adesso?
Tu hai detto vai sotto casa della Sant'Anché.
Ho detto, se usassimo il metodo della Lega, noi dovremmo andare sotto casa di Daniela Sant'Anché e chiederle come mai c'è questa procedura in corso per il fallimento di una delle sue aziende con
allora,
preventivo.
C'è una sentenza,
e secondo,
c'è
siccome
una sentenza
lei è
definitiva,
ministra del turismo,
c'è una sentenza definitiva.
Siccome ella è ministro del turismo,
capire,
come
per quale
voi
motivo devo prendere 1.800 euro al mese per lavorare 7 giorni su 7 dalle 9 di mattina fino a mezzanotte?
Sì.
Me lo devi spiegare.
Perché questi sono contratti fatti anche in funzione del ministero, perché il ministero del turismo, ci sono alcuni contratti specifici che riguardano proprio il turismo.
Qual è la tua protesta? Se non volevi lavorare non lavoravi, no? Scusa, qual è il problema?
No,
tanto...
perché c'entra? Io devo lavorare per
e
forza.
Allora,
io vorrei essere retribuito come Dio comanda, però scusami.
Ho capito, ma
ti fanno questi contratti con tredicesima, quattordicesima dentro, il TFR, tutto quanto.
Scusami,
e alla fine
Samuel,
quanto bello, 4 euro all'ora, peggio di un negro, ma stiamo scherzando.
Peggio di un negro, che vuol dire peggio di un
negro?
No, ragazzi, prendono i bangladini, la gente, li fanno lavorare nei campi a 2 euro, 2,50 all'ora.
Vai alla CGIL, vuoi il numero di Landini? Vai da Landini, hai ragione.
Dammi il numero di Landini.
Questa è la maggioranza di governo che non vuole il salario a 9 euro all'ora, ad esempio la Schlein vuole l'introduzione del salario a 9 euro l'ora, ad esempio.
Ciao. Allora, eccolo qua, quello che ha proposto l'aggravante per chi ruba sulla metro o vicino alle stazioni, e anche quello, credo, che ha proposto il fatto che ci può essere il carcere per le donne incinte, su cui sono d'accordissimo. Igor Iezzi, caro Parenzo, eccolo qui, buonasera.
Detto anche il boxer.
Guarda, sai che diceva mia moglie che ero sicuro che tu avresti fatto questa battuta da disagiato uomo di Facebook.
Cioè quale boxer di i boxer
sì, quella oggi è esteso qualcuno, è la classica battuta,
perché
che
se
mi
uno
i
tu
disagiati
sei un legislatore
troll di Facebook.
Perché siccome tu sei un legislatore, cioè sei un deputato al Parlamento, quindi hai la funzione legislativa e chiedi pene più severe.
E oggi
dovrebbe chiedere pene severe per i pugni, però anche per le aggressioni che
abbiamo esercitato.
Cioè, spiegami una cosa, però scusami Igor, adesso al di là del fatto che quello che hai fatto alla Camera abbiamo già discusso 40.000 volte, ma perché uno che ruba dentro la metropolitana deve prendere più anni rispetto, più mesi, quello che è rispetto a uno che ruba dentro un bar? Spiegami.
Legge Facebook, vede nella timeline di Facebook la notizia è tra le prime cliccate.
È una cosa che si fa spesso, cioè quando si riconosce
un problema di una certa emergenza, si fa un aggravante. Siccome i borseggi, i furti, le aggressioni all'interno della metropolitana sono diventate un'emergenza, abbiamo pensato di fare un aggravante. Del resto, per esempio, Parenzo, se uscisse, se uscisse dal SUV che ha da 120.000 euro e prendesse la metropolitana, si accorgerebbe che è un problema serio e che è legato anche alle donne incinta. Perché molte molte borseggiatrici sono donne rom che continuano a rubare perché appunto figliano in continuazione per evitare il carcere.
Insomma, secondo te i rom hanno una il furto.
Perché non fai una legge per sterilizzare le donne rom, ad esempio?
Posso fare una domanda
fai una legge per sterilizzare le donne rom.
Ti faccio una domanda seria, siccome dietro i borseggiamenti c'è un racket vero e proprio e le donne che borseggiano tante volte sono complici, ma tante volte sono vittime del racket, perché se non rubano centinaia di euro prendono mazzate, botte e vengono massacrate quando tornano al campo nomadi. E questo vale anche per i bambini, vale anche per i bambini. Certo, io credo a Parenzo, uomo di sinistra che dovrebbe difendere gli ultimi e fragili,
diciamo,
secondo te queste donne e questi bambini stanno meglio in un campo nomadi, massacrati di botte, costretti a borseggiare, oppure se finiscono arrestati in un ICAM, che non è un carcere, perché noi non li metteremo in carcere, li metteremo in un ICAM, cioè una struttura a custodia ridotta.
Ma tutto,
dove hanno, invece delle carceri, dove invece delle carceri
stiano bene in una scuola pubblica, dentro una classe,
ma siccome non ci finiscono nella scuola
civica.
Perfetto, ma siccome non finiscono nella scuola pubblica, finiscono a rubare,
io concentrerei le mie risorse su quello.
Finiscono a scuola pubblica, nell'ICAM finiscono nelle scuole.
Però scusami Igor,
sono strutture adatte a questo scopo.
Scusami, Igor, se tu a una donna che ha un tot di furti, come una dedita, diciamo, al borseggio, no? Una donna rom, toglieresti un figlio?
Ah, io sul discorso della patria potestà è un ragionamento che secondo me andrebbe fatto, nel senso che quando il figlio non viene amato, ma viene usato.
C'è una donna che porta il figlio, per esempio, un figlio borseggia insieme al figlio continuamente, toglieresti subito?
E ti faccio un'altra domanda. A un padre che ad esempio considera l'omosessualità del proprio figlio un problema, toglieresti il figlio, ad esempio? Facciamo così, un caso, no? Considera l'omosessualità contro natura, gli toglieresti un figlio? E al generale Vannacci gli toglieresti un figlio se considerasse mai l'omosessualità contro natura?
Per essere più espliciti, appena adesso ragionamento fascista, perché vorresti punire il reato d'opinione.
Esatto,
quella di Vannacci è un'opinione, è un'opinione.
È l'educazione dei figli. È l'educazione dei figli. Se un omosessuale c'ha un padre che pensa quello che pensa,
Non
mi coglionate. Non
figlio omosessuale.
No,
ma tu sei profondamente un fascista.
Fermi tutti, ha ragione. Su questo devo dire la verità. Ha ragione, fermala. Fermi tutti.
Siccome qui si parla dell'educazione dei figli,
su questo ha ragione. Se Vannacci dicesse io voglio picchiare o comunque manderei il figlio gay al manicomio, che ne so, allora
se io avessi un figlio gay e se io fossi Vannacci e avessi un figlio gay, se fossi suo figlio mi sentirei una merda praticamente,
perché
quello che è, perché
ma che ne
basta
sai
leggere quello che pensa Vannacci degli omosessuali, ad esempio, no?
Dice li vorrebbe allora convincere, dico, li vorrebbe convincere l'eterosessualità, ecco, sono cazzi suoi,
appunto,
no? Sono cazzi suoi, mica
lo trovo uguale al padre magari che fa il ladro e che ha un figlio che in qualche modo viene
però
viene
io volevo parlare soprattutto di questa cosa qua, che contesto a Iezzi, che è questa roba qua. Igor, allora dare un aggravante a chi ruba in metro piuttosto a chi ruba in un bar è una cazzata, perché che c'entra l'emergenza? L'emergenza lo sappiamo,
ci sono dei procedimenti legislativi che hanno un senso, non sono campatinaria.
Ma ho capito,
l'articolo dove abbiamo messo l'aggravante.
Siccome avete perso la Le Pen,
Parenzo, però fatti spiego. Sì. C'è già nell'articolo perché dove noi abbiamo messo l'aggravante per la metropolitana, c'è già per esempio l'aggravante per le manifestazioni sportive. Perché? E non l'abbiamo fatto noi. Perché? Perché si era pensato che in quel momento storico le manifestazioni sportive dove venivano ultra, disse aggressioni, andavano pure.
Ma un furto è un furto, se tu rubi a una vecchietta o a chiunque in un bar e rubi in metropolitana è la stessa cosa, dai.
Forse per me, io metterei aggravanti su qualsiasi cosa.
Ma ho capito, ma non serve.
Il problema
mi pare una stronzata rubare
in aggravanti anche su chi si mena la camera. Allora
rubare in metropolitana o rubare in un parco pubblico è esattamente la stessa cosa. Ma sei sempre un filo della mignotta,
ma non è la stessa cosa. Vengono puniti, però c'è oggettivamente un problema oggi. C'è un problema oggi in determinati luoghi.
Ma sì, ma non è un problema,
parlano i giornali.
Ma sì, certo che è un problema, ma che vuol dire?
Commentare la sconfitta di dell'Ale Pen, ma te credo che non è nessuna priorità, è più interessante la Francia.
Appunto, se ne parlasse anche voi, se scendesse un attimino dall'altarino sul quale sei salito del tutto ingiustamente, potresti parlare anche dei problemi della gente normale.
Va bene, grazie Iezzi, a presto, ciao, fermi tutti.
Grazie.
La Zanzara.
L'aeroporto di Malpensa intitolato a Berlusconi, sogniamo l'aeroporto di Bogotà intitolato a Pablo Escobar.
Vabbè, adesso ragazzi, non è che si può paragonare Berlusconi a Pablo Escobar, dai su, non diciamo cazzate, David, dai. Anche questo lo troverai esagerato, spero, no? Questa roba qua,
lo trovo assolutamente incredibile, questo è un paragone, un paragone ingiustificato.
Ma io
mi
sto
anche
impazzendo
stupido
in questi giorni.
Però ti voglio leggere quello che mi ha appena scritto l'avvocato Marco Cinetto, che evidentemente ci sta ascoltando. Dice: ciao David, fai sapere ai tuoi insultatori e odiatori che il tuo avvocato di fiducia è temporaneamente in vacanza al mare a Lignano Sabbiadoro.
Non può registrare niente,
family.
non può rilevare nulla.
Gli insulti si ricevono solo via PEC. Ha scritto solo via PEC. Via PEC.
Allora, Filippo da Cagliari, vai.
Oh, ciao, buonasera a tutti.
Dimmi,
io volevo dire la mia in merito.
Buonasera, a me mi dà fastidio. Buonasera, mi dà fastidio. Mi dovete mandare a fare in culo. Il buonasera mi sta sui coglioni.
Se uno
se lei interviene e mi dice: Cruciani, lei è un coglione, vado a fare in culo, godo. Se invece mi dici buonasera, mi cascano i coglioni. Che devo fare? Sto scherzando. Dai, su, dimmi, Filippo.
Allora, sto gattino lanciato dal cavalcavia, a parte che mi fa vomitare.
Ma questi qua meritano la galera, appunto. Aspetta, non si deve nemmeno discutere.
Ti sento, io sono d'accordo con te, però ti sento particolarmente eccitato sulla galera per questo imbecille criminale.
La galera costa,
e non ti sento altrettanto scatenato con altri crimini che quotidianamente passano per questa radio.
Ma c'è nessun crimine che passa.
Costantemente passano.
Propongo l'idea alternativa.
Qual è l'idea alternativa? Dimmi.
Ma perché invece della galera, che costa un sacco di soldi, non riscopriamo i cari vecchi lavori socialmente utili? Cioè adesso dico spaccare pietra a bordo strada. Però
ma
per
questi,
esempio,
ragazzi, ma 2-3 mesi di galera nel carcere minorile per chi getta un gattino dal ponte.
Il maltrattamento degli animali è previsto
carcere
carcere
minorile per 2-3 mesi sotto sorveglianza.
Ma allora
non c'è pena per chi lancia, ragazzi, è un gesto talmente orrendo che io che non sono animalista, come sapete,
io sono vegano, pensate,
pure
cremerei adesso il tipo, per cui
sei pure vegano, perché c'è un vegano, mi hanno segnalato oggi, già l'ho detto all'inizio della trasmissione, che consiste, tanto quello risponde non so a chi, che sostiene che mangiando carne non siamo meno violenti di quel ragazzetto psicopatico.
Scusa se ho risposto al telefono, ma mi ha appena chiamato il professor Manconi, che evidentemente sta ascoltando la trasmissione,
che dice, professore?
Suo malgrado, mi dice: ti faccio notare e fai notare anche a quell'altro, che nessuna aula del Senato è stata mai intitolata.
Come no?
A
no, l'aula, uno spazio dentro il Senato per un periodo fu intitolata a Giuliani.
Allora,
come no? Assolutamente.
Io credo che il professor Manconi
se l'è dimenticato.
Più autorevole,
se lo è dimenticato.
E ti querela.
non lo so, mi querelasse pure. Io un'aula del tribunale per un periodo.
Ho risposto al tribunale. A parte che quando chiama Manconi si risponde sempre al telefono, anche solo
perché io adoro il professor Manconi per la sua vispugnandi che ha dimostrato anche l'altro giorno con me.
Non è la stessa cosa, non penso che sia reciproco. Non penso che
pazienza, chi se ne frega se non mi ama.
Anche tu hai sempre denigrato la sua associazione a buon diritto.
È un'associazione come le altre.
Non la ricordi mai? No, come le associazioni si occupa di carcerati.
Allora io leggo da qui, da ieri in Senato c'è una sala intitolata a Carlo Giuliani, l'aula del Senato intitolata a Giuliani, fu intitolata un'aula, poi magari
l'aula,
non ci sarà più
non l'aula,
un'aula all'interno del Senato, dai su, fa a Manconi di informarsi bene, dai su. Filippo, allora sei vegano, ma quello che è stato scritto sul fatto che chi mangia la carne è simile a quello che ha lanciato il gatto è una puttanata, diciamo la verità.
Una puttanata clamorosa, chi lancia un gatto va a cavalcare via dei problemi mentali. Chi mangia la carne no, altri tipi di problemi, magari di colesterolo, ma mentali probabilmente.
Viva la carne, ciao. Allora, grande ritorno dopo aver stretto la mano a Trento al direttorissimo Fabio Tamburini. Che l'ha accolta con tutti gli onori, dunque è stata sdoganata anche al Sole 24 Ore, caro Parenzo. Beatrice Segreti, buonasera.
Buonasera, ciao,
buonasera,
a tutti.
Eccoci,
ciao,
qua.
David.
Senti, che impressione, David? Vuoi buonasera, salutare o non vuoi cara. Salutare? Ecco, saluta.
Sì,
grazie.
Come no, ci mancherebbe.
Allora, scusi, ciao, Segreti, sì. Che impressione ha ricevuto lei da questa stretta di mano che ha avuto col direttorissimo Tamburini in quel di Trento?
Non sapeva chi fosse.
Ma gliel'ho detto in realtà. Gliel'ho detto. Mi sento veramente onorata di sedere qui vicino a lei e di conoscerla, di stringerla la mano.
Perché era piuttosto colpito dalla sua bellezza.
Io dalla sua, lui dalla mia.
No, il direttore guardava dritto. Non guardava di là, non ce l'aveva di lato.
È stato uno scambio di sguardi, molto rispettoso.
Il direttore, il direttore guardava, aveva davanti me e la piazza. Beh, guardava la piazza. Non
tu, David,
mai
lo sai
l'occhio.
Perché continuavi a guardare me? Come fai a saperlo? Dove erano i tuoi diavoli?
L'altro giorno, lei in un podcast.
Sì.
Lei ha detto.
Poi perché si chiama Beatrice Segreti se non ci sono più segreti? Si è tolta pure la maschera.
Ancora? È il mio cognome adesso.
È un nickname. Allora ricordiamo: Beatrice Segreti è una OnlyFanser, come dire, una sex work. Come si dice?
Una creator sex work.
Chiamata
come? Una che fa delle porcherie.
No, pornostar è un'altra cosa. Una creator digitale si dice in termine buono, ma
sì,
come
ma
sappiamo è una tra le principali.
Porcherie online.
Porcherie online.
Ma sono porcherie che in realtà faresti anche tu, David, con l'unica differenza che io accendo le telecamere e tu invece no, lo tieni per te. Ognuno la sua.
Fa le stesse cose che fai tu probabilmente, con qualche variante, diciamo, no? Con qualche variante, qualche piccola variante.
La famosa variante Parenzo,
la,
no?
famosa variante Parenzo. Per esempio, adesso vado subito al sodo prima di poi ci torno sulla cosa che hai detto in questo podcast. E ultimamente tuo marito che ti accompagna e fa il tuo regista, il tuo manager, eccetera, ti accompagna. Adesso perché devi insultare il Magnaccia?
Così,
non è il Magnaccia, è uno che gestisce una prostituta virtuale. Quello io chiamo
È Magnaccia, si chiama.
Hai stretto la mano anche tu, David. Ti è piaciuto?
Ci mancherebbe altro.
Potrebbe essere
figo. Però lui dice è un Magnaccia nel senso denigratorio.
Tecnicamente è un Magnaccia. Come si chiama?
Uno
che gestisce la moglie che fa la prostituta. Come si chiama?
No, semplicemente è un marito. È giusto che la rispetti, è giusto che la affianca su qualsiasi cosa, su qualsiasi decisione di quello che sta facendo.
Io siccome conosco la coppia. Mi permetto di dire che è una coppia molto più affiatata di tante coppie che io conosco e che semenano dalla mattina alla sera, si insultano dalla mattina alla sera. Ma questa è la realtà. Io li conosco, è una coppia affiatatissima.
Grazie.
Eppure c'è il marito che accompagna la moglie in tutte le sue peripezie e a cui piace moltissimo anche guardare lei all'opera con altri maschi.
Ma è vero, in realtà le coppie che ho conosciuto navigare in questo mondo, quelle più aperte sono le persone che più si amano, sono quelle che non hanno bisogno
abbiamo
di
detto mille volte.
Esatto.
Scusi, prima di presentare un suo alter ego, perché è una persona che non la pensa come lei, che conosciamo molto e che sono molto felice che mi sia venuta a trovare oggi in studio dopo tanto tempo, ma è molto impegnata a Mediaset e in altre cose, insomma, tuo marito recentemente ti ha portato in giro con persone molto impegnative, diciamo la verità, molto impegnative dal punto di vista fisico, diciamo. Adesso senza scendere nei dettagli, magari dopo ci scendiamo piano piano. Ecco, io dico, provava molto piacere anche a vederti all'opera con queste persone?
Sì, in realtà è stata una sua idea.
È stata una sua idea,
ma l'ha proposta lui e io ho visto nei suoi occhi che non vedeva l'ora, che era
addirittura.
E quindi mi sono eccitata e di conseguenza l'ho fatto.
Beh,
per me è importante, è fondamentale che è farti un applauso. Tutto da
questa
lui.
Questa è libertà. Lui voleva che lei avesse a che fare con persone, diciamo la verità, molto molto dotate. Questo è appunto. No, ma molto dotate. È una roba incredibile. Io ho visto delle piccole immagini e mi sono francamente impressionato.
Io mi sono impressionato.
Anche tu ti sei impressionato.
Mamma mia, da fuori.
È un ex giocatore di pallacanestro infortunato, è diventato porno attore in America. Io ti giuro, non ho mai una cosa irreale. Non ho mai visto una cosa del genere. Signora Caterina Collovati, buonasera. Buonasera. Un applauso.
La vedo peggiorata. Posso dire? Lei è peggiorata.
Perché sono peggiorata?
No, perché stiamo andando oltre. Qui sento delle cose. Che cosa avrebbe fatto questa Beatrice davanti agli occhi del marito? Qua c'è una devianza sotto tutto, sotto tutti i punti.
Sono felice, l'ha vista felice.
Ma felice che cosa? Io speravo che questa bella signorina, che peraltro è una ragazza molto carina, molto intelligente, ha questi ricci infantili, eccetera, trovasse un uomo che la distogliesse da questa scelta. No, cosa fa? Trova un uomo che la mette ancora di più a farla prostituta online.
Insieme hanno deciso insieme.
No, è una vergogna, è una vergogna. Beatrice si è tolta la maschera, ma se n'è messa un'altra peggiore col marito.
Probabilmente mio marito ha visto, ha inteso la mia vera natura e da lì ha solamente cercato di innalzarla.
Però posso dire, questo è un bel concetto, però posso dire una cosa, io ho conosciuto e conosco da un po' di tempo la coppia Collovati, Caterina Collovati, Fulvio Collovati.
Facciamo paragoni irriverenti.
No, però lo faccio. Lo faccio. Fulvio mi ammazzerà. Lo faccio. Voi siete molto uniti. Devo dire la verità. Siete molto uniti. Siete una coppia che sta insieme da tantissimi anni. Avete due bellissime, straordinarie figlie. È tutta una famiglia unita. Io trovo la stessa unione che voi avete, perché sono stata a casa vostra, vi guardate negli occhi dopo tanti anni che state insieme, eccetera, eccetera. La stessa unione la vedo in questi due ragazzi.
No, stai dicendo una bestemmia.
No.
Come ti permetti di paragonare una coppia che ha fondato l'unione, ha creato una famiglia sul rispetto, sulla dignità, sui valori. Beatrice non ha nulla di tutto ciò e questo mi dispiace perché non ha nemmeno, diciamo, una carenza cognitiva, una ragazza intelligente. Quindi dico io, Beatrice,
invece la famiglia Collovati può essere paragonata tranquillamente, adesso non posso fare il vero cognome, alla famiglia Segreti più marito. Sono uniti allo stesso modo,
assolutamente,
modo un po' diverso,
il fatto,
diciamo,
stesso che tu non possa fare lo stesso cognome significa
l'amore,
che tu non puoi mettere a paragone con nessuna altra coppia.
No, fermi, adesso torniamo, fermi.
Ok.
La Zanzara.
Lorenzo, a Bari si dice ma vai a scazzare i rizzi col culo, vai.
Allora, mi fate sentire Beatrice.
Non mi sembra una bella espressione a me rivolta, quella sentita poco fa.
Però
mi sembra un'espressione di un amico. Un amico non userebbe mai un'espressione.
Dai, su, è la zanzara. Scusami.
Ma per carità di Dio.
Per favore, mi mandate Beatrice Segreti in uno degli ultimi podcast a cui ha partecipato. Senza chiedermi l'autorizzazione, sto scherzando naturalmente. Un podcast in cui gli hanno chiesto: ma chi è Beatrice Segreti? Domanda banale, ma comunque poi qualcuno ha commentato sulla sua famiglia. Vai, a proposito di famiglia, vai regia.
Beatrice è una ragazza normalissima, semplicissima, e la ragazza della porta accanto. Nella vita piace farsi filmare, farsi fotografare e esprimersi come vuole, e lo faccio tramite contenuti per adulti. Mi piace farlo, mi piace farmi guardare, e poi è successo che un giorno ho acceso le telecamere e ho detto ok.
Allora, qualcuno poi ha chiesto: ma la tua famiglia non si vergogna? Che rapporto hai con tua madre, con tuo padre, con tutto l'ambaradam? Che non... Adesso non so quanto tu puoi dire dove sono, dove non sono, dove si trovano i tuoi genitori, soprattutto tua madre. Non so se l'hai mai detto, se vuoi non lo dici. Ma che rapporto hai con tua madre, che magari ha visto qualche spezzone di qualche tua performance sull'internet? L'ha visto o no?
Sì, no, allora sì, non me l'ha mai detto chiaramente, ma
però
lei...
l'ha visto, come l'ha visto? L'hai fatto vedere tu?
No, in realtà è stata lei a trovarmi, e probabilmente è stato su Pornhub. Mi ha scoperta lei prima ancora che glielo dicessi. Tra l'altro era il periodo in cui proprio volevo dirglielo, e credo abbia visto qualcosa, non so esattamente cosa.
Che ha visto?
E
visto,
poi
visto te che trombi con
sì,
qualcuno,
probabilmente sì.
Fai sesso sì, con qualcuno,
però qualcosa ti sa.
Luciani, è tutta una madre che vede una figlia così.
No, però è interessante
è
capire
forte,
la
reazione, molto forte,
ma dico può morire. Lo vogliamo dire, può venire un infarto.
Sì, è molto.
Se tu vedessi, non succederà,
non puoi venire al funerale, te lo dico già subito.
Funerale no, però è scioccante.
Guarda,
può,
dico anch'io anche
rimasta
per i miei quattro figli. No. Sarebbe posso dirti, sarebbe una tragedia.
Ma sì, ma è normale, ovvio. Ma chi, quale genitore vorrebbe vedere suo
sarebbe
figlio scoparsi un altro?
Epocale.
Ovvio, ma è naturale, scusatemi.
Epocale.
Anche quando mi dicono, sì, se tuo padre ti guardasse così o se tuo padre ti vedesse la figa. Ma adesso non è che, anche se uscissi dalla doccia, mio padre non mi guarda la figa. Cioè, per rispetto
epocale
non lo fa. Questa è una cosa
sarebbe
mia, è il mio lavoro. E loro non devono per forza.
Ma il colloquio con tua madre, una volta che ha saputo questo, c'è stato? Perché a un certo punto tu hai visto tua madre, sei andata a trovarla quasi apposta, diciamo, no?
Esatto, ci siamo prima sentite,
sì, perché
per
non vi sentivate
da un, esatto,
non vi sentivate eccetera. E com'è stato questo colloquio, questo impatto con tua madre?
Molti pianti, molti abbracci, abbiamo parlato, le ho ricordato che sono sempre la stessa persona.
È chiaro che, scusa,
no,
io
aspetta le ha ricordato di essere la stessa persona.
Ma
questo
è chiaro,
esatto,
che poi la gente vota Vannacci, però è evidente.
Ma che c'entra con Vannacci?
È chiaro che ad esempio la madre, per reazione, a un certo punto, sai cosa facevo? Voto Vannacci, per disperazione, dicendo, visto che il mondo al contrario va così, voto Vannacci. Cioè voi state alimentando il serbatoio di persone che voteranno. Sì, certo che c'è.
Cioè, questo fa parte del mio, non sto nuocendo la privacy di nessuno,
no,
e non stai,
certo,
intaccando
però
nessuno, no, probabilmente però, solo in quel momento a mia madre.
Ma tua madre ha capito o no? Ha capito, cioè,
no, mia madre ha capito,
cioè,
gli ho spiegato, gli ho detto, mamma, siamo andati anche da uno psicologo assieme, ci siamo sedute assieme con questa signora, perché ci voleva un terzo, sì, indifferente alla storia, e gli ho detto, mamma, ascolta, a me piace il sesso, sono sempre stata attiva, ho scoperto il sesso in tarda età, quando l'ho scoperto ho iniziato
tarda
a essere
tarda,
18
tarda
anni,
per, 18
anni, 18,
non è tarda,
beh, al giorno d'oggi io sento persone che lo fanno.
Tarda,
però ha recuperato bene.
Ho recuperato molto bene, anche perché tra
e allora
18...
gli hai spiegato questo
e gli ho detto, mi piace il sesso, mi piacciono le persone, gli uomini, le donne, mi piace stare e mi piace farmi filmare, è diventato
e
un lavoro.
E la relazione con tuo marito, che cosa ha detto tua madre, diciamo?
E lei ha inizialmente sì, ovviamente ha puntato prima il dito a mio marito, quindi ha detto, no, è colpa sua,
certo,
te l'ha fatto fare lui,
è
tutto, perché è più grande,
perché
è più grande, un uomo, esatto, di 46 anni, come ha fatto, e solo che gli ho detto semplicemente, guarda che
no,
viene tutto da me.
Ti posso assicurare che non è così,
viene tutto da me.
Non è così, cioè, no, nel senso che non è, no, che... Cioè
io
che...
un genero del genere,
sì,
lo denuncerei. Vado in procura.
Ma loro si adorano.
Dico, mia figlia ha trovato un uomo che la fa prostituire.
Ma
capisci?
Ma no, sono
no,
maggiorenne.
Ma no, ma ho capito. Però voglio dire, io mi aspetto da un uomo 20 anni in più che insomma distolga mia figlia da un'idea di questo genere.
Ma perché
qualora fosse? Ma insomma,
sì,
allora
brava,
senti, Cruciani,
esatto,
parliamoci
brava
chiaro. Stiamo parlando di un mondo che io mi auguro finisca presto, perché anche
come
loro
finisca, cioè lei vorrebbe chiudere i
fans, perché anche le creator di OnlyFans hanno problemi nel momento in cui smettono di fare questa vita. No, si vedrà,
chiunque
te lo dico
perde
io.
Un lavoro ha dei problemi.
Perché mentalmente questa cosa, di questa perdita di dignità, di queste, oltretutto loro raccontano sempre l'aspetto più bello, no? Ho trovato uno, mi piaceva. Intanto Beatrice, ci racconti delle vessazioni che subisci da maniaci, perché chi
posso
si mette davanti a OnlyFans?
Io
non... e paga. Chi? I maniaci,
dei
sessuali.
No, non sono maniaci.
Gente normalissima.
Gente normalissima che ha bisogno di pagare e chiedere e quindi è una visione distorta del sesso.
Ma
perché io devo pagare e chiedere a una ragazzina che cosa deve fare.
Dimmi, rispondi a questa cosa.
Allora, in realtà sono persone, io mi ritrovo con persone, clienti, io li chiamo fidanzati virtuali perché mi piace chiamarli così.
Vabbè, addolciamo
sono...
un po'.
No, ma è vero in realtà, perché ci sentiamo ogni giorno, ci scambiamo foto, molte persone, molti uomini sposati,
diventano
con
ossessivi,
famiglia.
Beatrice,
non sono ossessivi, hanno bisogno di una persona che li ascolti.
Sulle donne, questi diventano ossessioni.
Ma no, questa non è una voglienza, perché non esiste.
Chiedono,
no, allora,
posso dire,
allora io
è
devo
una,
ricordarvi che OnlyFans è molto protetto.
Posso dirti che sicuramente tra i clienti di OnlyFans, tra i clienti di Beatrice non ci sarà nessuna persona che fa violenza nei confronti di loro, è un ammortizzatore sociale questa roba.
Sì, sì, non esiste.
Cioè, secondo me è così. Senti un po' di essere malata di sesso, perché ultimamente è uscita fuori una cosa per cui, diciamo, la dipendenza dal sesso è una potrebbe essere considerata
allora,
una patologia.
Allora, io vado a momenti, nel senso, questo inverno ho fatto 3 mesi senza fare nessuna collaborazione, quindi ho usato video vecchi con altri uomini, altre donne. Non ho praticamente fatto pochissimo l'amore con mio marito e ho siamo visti con pochissime persone e ultimamente mi sento di nuovo molto attiva, quindi vado molto a è molto
non
allenante. Non mi sento dipendente totalmente, però devi un po' ascoltare il tuo corpo, non vado un po' a random, ecco.
Cioè, beh, l'idea di quello che fanno loro questa coppia qua, no? Mm-hmm. L'idea che il marito
stasera,
in qualche
ad esempio, lei cosa fa?
Ma io sono stasera,
stasera, stasera sono arrabbiata. Sì, sì, stasera
tre autori,
sì,
con due autori.
Sono nel periodo
guarda la differenza tra la serata sua e la mia. Stanno arrivando qui in macchina due ottimi autori televisivi con cui io stasera sarò a cena a mangiare un pesce, bere un bambino.
Ma in questo invece io
tu non me l'hai chiesto, David, non sai cosa farò stasera, non puoi saperlo.
Lei che cosa farà invece stasera?
Ma non lo so,
non posso dirtelo.
Non farò trenini con questi due colleghi, sicuramente non farò trenini.
Lei è una dipendenza, lei tutte le volte deve studiare la scena hard, sempre più hard e sempre più forte. Cioè, voglio dire, ma quando mai lei farà sesso normale? È un sesso deviato. No, non mai. Beatrice, mai. Ma neanche proprio se dovessi vederlo.
Ma lei non lo sa, non l'ha visto, quindi non può saperlo.
Ma lei sostiene, lei te lo può confermare, sì, che il sesso al di fuori della coppia aumenta, fa aumentare la libido tra moglie e marito.
Cioè, anzi, quello
però
che c'è nel lavoro
fare
fa aumentare
per
il
sapere
privato.
Che mio marito mi desidera ancora, devo fare questa fine di vederlo o vedere io con
certo.
Uomini e vuol dire che sono proprio sono arrivata a un livello bassissimo. Ma vogliamo un attimo,
lei signora Colovati sa chi è il bull, ad esempio il bull? abbiamo trattato questo argomento ieri sera con una lectio magistralis, c'era il signor bull,
era lunedì,
non mi ricordo più quando era, comunque ricordo
un signore che
c'era
la maschera da toro, diciamo,
signora Colovati, sai chi è questo bull?
È sostanzialmente il toro, diciamo, quello che
nel nostro gergo,
nel gergo, diciamo, trasgressivo, è quello che si offre, diciamo, alle donne, alle mogli soprattutto, accompagnate col marito che guarda e diciamo gode di questa situazione. Ecco, per lei questa immagine che è abbastanza frequente
è oscena, cioè un marito che non me ne voglia il marito della signora, però parliamo così in astratto di un altro marito che fa questo, è un impotente.
Ma no, ma non è un impotente.
No, allora vediamo la signora, attenzione.
Ma certo,
no. Però Beatrice, però è un uomo che non ce la fa e quindi deve studiare.
Però una
sistemi.
Persona come lei che faceva, che si sentiva, me l'ha detto, ho pubblicato una clip anche, vabbè, non voglio fare uno spoiler, insomma, si sentiva molto più sfruttata a fare un lavoro che lei, che
è
tutti
vero.
Quanti noi consideriamo dignitoso, che è quello della cameriera, eccetera, eccetera. E adesso si sente meno sfruttata.
Ma come fai a non sentirti sfruttata quando un uomo ti dice qua ci sono 100 euro, mettiti di là, sei sfruttata.
Ma
sei,
in realtà io ho potere
non vale
decisionale.
Più niente. Cioè il tuo fisico serve per arrapare quest'uomo, punto. Ma la tua intelligenza, la tua bellezza non
va
serve.
Bene. In realtà fanno tutte parte di un unico patrimonio, ovvero del mio essere, che sia il mio corpo, le mie tette, la mia mente, le mie mani, il mio modo di fare, fa tutto parte di me. Quindi
un
posso
oggetto nelle
come
mani
voglio.
Di questo signore
ma
che
non nelle mani, al contrario, è lei
non
che
nelle
dirige.
Mani, sì, certo.
No, ma
è
lei che dirige il gioco.
Esatto, sempre io in mano tutto, io ho il potere
è un'illusione,
di dire sì, potere
è un'illusione.
Di dire no.
Scusa, è uscita l'altro giorno una notizia, sì. Beatrice, con cui chiuderei, che gli adolescenti preferiscono molto più oggi masturbarsi e stare davanti ai video piuttosto che scopare dal vivo, che scopare
certo, ma questo sì da tempo cioè,
no, questo,
ma questo non è colpa nostra.
Ma dove è uscita sta notizia? Sono solo
proprio
24
perché
ore
ci sono questi video
ma
e queste cose
notizia, non è colpa nostra,
rovinano proprio la sessualità anche dei giovani.
Non dovete dare a noi la colpa di questa cosa qui. Possiamo darla ai social, ai telefoni, possiamo dare ai rapporti umani che non riescono a costruirsi nella realtà, ma non potete darlo a noi. Noi non facciamo d'educazione, noi non vi portiamo i vostri figli a scuola. Non dateci questo peso, ok?
Ma voi
noi
rappresentate il sesso genericamente in una maniera distorta. Un ragazzino che si approccia appunto così con una coetanea e vede su Pornhub quello che fa Beatrice.
Che fa?
È quello
ma
che
l'ha sempre
fa,
visto, pure prima c'erano
le
i film porn.
Ma no, ma adesso abbiamo raggiunto livelli, tu stesso hai detto in apertura.
Mi fa vedere la lunghezza che era quel signore con che lei ha frequentato, quello black.
Un avambraccio.
Un avambraccio, cioè,
se togli la mano.
Cioè l'avambraccio se togli la mano
dal polso al gomito.
Bisogna vedere quant'è l'avambraccio di sotto. Quant'era? I centimetri? Quant'era in centimetri?
Non ne ho idea. 20,
ma come non hai idea? Hai
23.
Avuto a che fare per mezz'ora, per tre quarti d'ora?
Siamo andati al dunque. Non ho misurato.
Beh, però
sì, probabilmente 20, 25.
No, 20 è poco. 20, non hai misurato. Comunque
no,
l'avambraccio
misurato,
un avambraccio.
Esatto.
Un avambraccio.
Un avambraccio di... mio, di una ragazza, non tuo.
Italiani!
voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.